Questa meditazione prende spunto, anzi diciamo cerca di contemplare il Vangelo della Messa di questa mattina e anche un pochino di quella del Vangelo della Messa di domani, perché sono Vangeli collegati, nel senso che oggi ascolteremo le parole di Gesù in cui il Signore esorta alla povertà, così diremmo noi, e poi domani c'è la parabola degli operai, quella parabola in cui gli operai che lavorano all'ultima ora prendono tanto quanto quelli che lavorano nella prima. Ecco, un tale gli si avvicinò e gli disse: «Maestro, che cosa devo fare di buono?» No, scusate, questa l'abbiamo letto ieri. Gesù allora disse ai suoi discepoli: «In verità vi dico, difficilmente un ricco entrerà nel regno dei cieli. Ve lo ripeto, è più facile che un cammello passi per la cuna di un ago che un ricco entri nel regno dei cieli». A queste parole i discepoli rimasero costernati e chiesero: chi si potrà dunque salvare? E Gesù, fissando su di loro lo sguardo, disse: questo è impossibile agli uomini, ma a Dio tutto è possibile. Sono sicuro che noi conosciamo tante questioni esegetiche collegate con questo brano. Avremo anche sentito parlare del fatto che a Gerusalemme c'è una porta che viene chiamata in questo modo, no? Quindi che veniva chiamata così perché quando ci si passava bisognava togliersi tutto quello che si aveva sulle spalle. E vabbè, comunque diciamo, il messaggio è assolutamente univoco, no? Chiaro, tanto che quando una cosa non è chiara nel Vangelo, basta vedere come reagiscono gli apostoli, no? Quando leggi le parole sul matrimonio indissolubile, che potrebbero lasciare spazio a qualche interpretazione, però vedi gli apostoli che dicono: beh, allora è meglio per l'uomo non sposarsi. Allora è chiaro che quello che sta dicendo è qualcosa di forte. Qui la stessa cosa, no? E gli apostoli dicono: ma allora chi si potrà salvare? Cioè, come si fa a non avere nulla? E il Signore sottolinea quella che poi è l'essenza del Vangelo, cioè la misericordia del Padre. Nulla è impossibile a Dio, in ultima analisi significa questo, che Dio può, cioè che nessuno arriva alla vita eterna, cioè nessuno arriva al giudizio particolare a posto. L'unica persona così sarebbe stata la Madonna. Tutti noi arriviamo al giudizio particolare con magagne più o meno grandi che hanno bisogno di essere perdonate e saranno perdonate secondo la giustizia del Vangelo, e cioè saranno perdonate se noi avremo perdonato. E qui c'è la ricetta di come comporre misericordia e giustizia, no? La misericordia viene data dal Padre in maniera giusta. Quanto hai perdonato tu, tanto ti verrà perdonato. Se non hai perdonato nulla, non ti verrà perdonato nulla. Quindi può essere questo anche una luce interessante, un modo interessante per fare l'esame di coscienza, no? Più che guardare quello che ho sbagliato, quello che non ho fatto, chiedersi: ma come sto a rancori? Oltretutto il Vangelo parla espressamente del fatto che se noi siamo davanti all'altare e abbiamo qualcosa contro qualcuno, dovremmo non salire all'altare e andare a chiedere perdono. Quindi come sto a rancori? Questo, Signore, è, mi sembra, il primo messaggio che ci arriva oggi dalla tua parola. Noi non siamo, io, la meditazione non è una lezione di esegetica, per cui ecco, la mia orazione oggi, io so bene verso chi ho rancori o potenzialmente rancori, verso delle persone che mi hanno fatto del male, no? Per cui dovrei riuscire a lavorare per perdonare, cosa per nulla semplice se sono delle cose importanti e serie. E allora poi il Vangelo prosegue e Pietro dice: ecco, noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito, che cosa dunque ne otterremo? Quante meditazioni abbiamo fatto, ho fatto io in 33 anni di sacerdozio sull'omnibus, no? E qui adesso a me interessa però sottolineare un altro aspetto che verrà fuori. E comunque, Signore, voi che mi avete seguito nella nuova creazione, siederete sui 12 troni per giudicare le 12 tribù, quindi questo modo così di promettere la vita eterna, no? Chiunque avrà lasciato case, fratelli, sorelle, padre, madre, figli, campi. Questo è l'elenco più lungo che c'è nel Vangelo, insomma, su questo topos. Si parla anche di figli, fratelli, sorelle, padre, madre, figli, no? E il che significa che, come è assolutamente probabile, gli apostoli, tranne Giovanni, erano sposati e avevano figli e, diciamo, in qualche modo in quel momento li stavano lasciando. In quel momento non li stavano lasciando, perché non è che sono stati 3 anni in giro per la vita pubblica, no? Però poi dopo, sì, dopo la resurrezione, dopo l'ascensione, sì che li avrebbero lasciati, insomma, no? Noi non sappiamo come, in che modo. Comunque sarebbe dire adatta la loro presenza. E poi c'è subito, però, il Vangelo, scusate, la parabola degli operai, che Matteo colloca quasi, come posso dire, a compimento di questo Vangelo, a incoronazione, a spiegazione. Il regno dei cieli è simile ad un padrone di casa che uscì all'alba per prendere a giornata lavoratori per la sua vigna. Ecco, vediamo come innanzitutto come le parabole del Vangelo sono dei racconti veritieri. E questa è un'invenzione di Gesù Cristo, alla quale noi siamo abituati, perché chiaramente siamo immersi in questa cultura, ma non è assolutamente qualcosa di abituale nelle altre religioni. Nell'ebraismo ci sono alberi che camminano, ci sono disse, ricordate, no? Disse, non ricordo le varie specie di albero, l'ulivo rispose, ecco. Nel Vangelo non c'è questo. Nel Vangelo non c'è nessuna antropoformizzazione, come si dice, no? Né degli animali né delle piante, non ci sono le fiabe di Fedro. Nel buddismo ci sono gli elefanti, quando passa Buddha si inginocchiano, ci sono gli alberi che si piegano, come ci sono anche nei Vangeli apocrifi. Ma nel Vangelo non c'è questo. Cioè, Gesù, il figlio del Padre, legge nella realtà il regno di Dio. Questa è la cosa più clamorosa. Cioè, lui riesce a vedere nelle cose così come sono, un granello di senapa, il lievito, un episodio di vita sociale come quello che stiamo per leggere, così come sono, leggi il regno di Dio. Ecco, questa è la continuità della contemplazione. Noi subito tendiamo, cioè l'uomo tenderebbe al simbolismo, all'astrazione, alla metafora, ma qui non è una metafora. Allo stesso modo, dice Gesù, no? Allora, prende questi uomini, accordatosi con loro per un denaro al giorno, li mandò nella sua vigna. Uscito poi verso le 9 del mattino, ne vide altri e disse loro: andate anche voi nella mia vigna, quello che è giusto ve lo darò. Ed essi andarono. Uscì di nuovo verso mezzogiorno, verso le 3, verso le 5. E dice: perché ve ne state qui tutto il giorno oziosi? Gli risposero: perché nessuno ci ha presi a giornata. Ed egli disse loro: andate anche voi nella mia vigna. Questo è molto interessante. È molto interessante perché, vedete, Gesù ci fa vedere, ci mostra come nel cuore dell'uomo, di fronte alla persona debole o sfortunata, nasca subito il giudizio. Io ho letto anche tanti commenti, anche di santi, su questa parabola, in cui se la prendono con questi poveracci, no? Perché il padrone dice: perché siete qui oziosi? E questi dicono: ma non siamo oziosi per niente, caro mio. Siamo disoccupati. In questo momento in Italia, mi ricordo all'inizio dell'estate, c'è tutta una polemica, no? Sul fatto che non si trovano cuochi, non si trovano cuochi, perché offrono degli stipendi, ma questi preferiscono pigrire con il reddito di cittadinanza piuttosto che andare a lavorare. Poi bisogna vedere caso per caso. Io certamente conosco dei ragazzi, delle ragazze che mi hanno raccontato la verità di com'è questo tipo di lavoro. È un lavoro veramente massacrante, da 16 ore al giorno per 4 soldi. E, cioè, scatta subito l'idea che il disoccupato sia cattivo. Io purtroppo adesso non me lo sono segnato, ieri sera avrei dovuto fare la ricerca ma non l'ho fatta. C'è un film, magari adesso mentre lo racconto a voi viene in mente il titolo, poi ditemelo eventualmente, famoso, in cui si parla proprio del problema della disoccupazione negli Stati Uniti in epoca moderna, e c'è il protagonista che si vergogna talmente, cioè mentre, allora, funziona così, chiudono una fabbrica, chiudono una ditta, gli operai che, diciamo, hanno spirito di classe, si trovano in un bar e cominciano a fare uno sciopero, insomma, fanno qualcosa per cercare di essere riassunti. Il protagonista del film, invece, che era un dirigente, ovviamente non di alto livello, insomma, era un capetto, però rimane solo. E allora c'è tutto il dramma, lui non lo dice alla moglie di essere stato disoccupato. Quindi la mattina c'è la scena di cui lui si alza, va davanti allo specchio, si fa la cravatta e finge di andare a lavorare. Poi gira tutto il giorno e torna a casa, no? E questo lo dico perché serve per capire la parabola, perché poi, allora, sapete, no, tutti come va avanti questa parabola. Forse quando il padrone sente dire questa frase scatta qualcosa in lui, no? Nessuno ci ha presi a giornata. Io mi immagino che questo padrone dica: quando gli cambia il volto, no? Dice, mannaggia, ho detto una sciocchezza, andate anche voi nella vigna. E poi questi cominciano a venire pagati e appunto sappiamo tutti che vengono pagati gli ultimi come i primi. E quelli che si lamentano mormorano, a me, io non sono un esperto di esegesi, però leggo i libri degli esperti di esegesi, come in Vangelo nel capitolo 6 di Giovanni, quando la folla mormora contro Gesù, non è che mormora, proprio diciamo, è un'azione di ribellione, di respingimento, cioè se la prendono col padrone. Noi abbiamo sopportato il peso della giornata del caldo e tu ci paghi come questi che non hanno portato il peso della giornata del caldo. Ma il padrone è come se rispondesse, questo sono io che esplicito il ragionamento, non c'è nel Vangelo, loro hanno portato il peso e il caldo, che è peggiore, della disoccupazione. Allora, perché faccio questa sottolineatura come orazione? Perché io sono molto contento di essere qui, naturalmente, sono contento della vostra accoglienza, sono contento, mi piace anche molto il fatto che si capisce che si parlano, che parlate delle varie questioni dell'opera, dell'identità dell'opera, eccetera. Penso che sia molto importante parlare anche della missione dell'opera. Cioè, qual è la missione dell'opera? Cioè, uno dice, ah, i problemi dell'Opus Dei, l'identità dell'Opus Dei, se cosa siamo, se questo, quest'altro. Senz'altro, eh. Però, secondo me, è un argomento che non viene toccato quasi per nulla e che mi ha dato per scontato e che invece dovrebbe essere quello, in questo momento, mi sembra che sia quello su quale bisognerebbe lavorare di più, è quello della missione. Qual è la missione delle persone dell'Opus Dei? Perché siamo tutti d'accordo che sia la santificazione del mondo e del lavoro e dei lavoratori e della materia, insomma. Ma poi in concreto che cosa significa? Che cosa significa? Cioè, che differenza c'è tra un signore che è sposato, non tradisce la moglie, paga le tasse, va a messa tutti i giorni, dice il rosario, sto pensando a mio papà era così, mio papà mi ha insegnato il rosario in latino, e non è dell'Opus Dei, e un soprannumerario, aggiungo, che faccio il piano di vita, ecco, perché poi, qual è la differenza? Cioè, perché uno, quello, il secondo, c'ha una vocazione, noi diciamo, no, c'ha una vocazione soprannumerario, qual è la differenza? Perché noi sappiamo che l'Opus Dei non è, come disse una volta Cesare Cavalleri, facendo una tertulia che ancora mi ricordo, negli anni 80, al centro di studi, non so se c'era anche Giuseppe Brighina, perché mi confondo un po' gli anni, ma fece una famosa tertulia che mi scandalizzò molto, no? Perché disse, l'Opus Dei non è venuta per insegnare a dire il rosario. Dico, come? Noi facciamo altro che questo. Facciamo altro che dire alla gente, vuoi confessarti, vuoi fare la romeria, vuoi fare i ritiri, vuoi... Ma ha ragione Cesare Cavalleri, no? Se voi andate qua nella sala di studio, vedete che una parete ha la grande enciclopedia Rialp, che poi qualcuno sa anche la storia, potrebbe raccontarla, no? Di come nostro padre la fece rifare, perché era troppo, tra virgolette, cattolica, non lo so, così mi hanno detto, poi che Rialp rischiò di andare in crisi, di chiudere. Quello è evidentemente uno sforzo per, giusto o sbagliato che fosse, diciamo come tipo di soluzione, per cristianizzare la società. E quindi, allora, la missione, io qui ho una piccolissima schedina, ma di un punto che voi di cammino che conoscete perfettamente, no? Vuoi essere martire, io ti metterò un martirio a portata di mano, essere apostolo e non chiamarti apostolo, essere missionario con missione e non chiamarti missionario, essere uomo di Dio e sembrare uomo di mondo, passare inosservato. Quindi, essere missionario con missione e non chiamarti missionario. Allora, qui appunto il punto è, questo è, dovrebbe essere, questo è rivoluzionario, cioè il capire che noi in Italia adesso siamo in terra di missione. Secondo me, a me mi ha cambiato la vita quando penso di averlo capito, almeno diciamo, averlo capito nel senso di mi sono svegliato, no? E cosa vuol dire essere missionario? Cosa vuol dire essere missionario? Cioè, qual è la missione delle persone dell'opera? Cosa che è difficile, perché se tu chiedi ai comboniani qual è la loro missione in Somalia, te lo sanno benissimo dire, perché ci pensano, ci discutono, dicono se dobbiamo portare le medicine, dobbiamo, perché poi è cambiato rispetto ai tempi di Francesco Saverio, quando la priorità era battezzare, no? La priorità è battezzare, se io penso che se non battezzo quello va all'inferno. Quando io capisco che ovviamente la grazia di Dio non è legata al fatto che io battezzi, cioè la misericordia del Padre non è che manda all'inferno la gente se uno non viene battezzato, infatti gli ordini missionari hanno avuto una grossa crisi, poi hanno elaborato tutta una loro teologia, quindi il comboniano lo sa benissimo, dico comboniano per dire un ordine missionario, ma se tu parli con quello di Comunione e Liberazione lo sa benissimo. Io sono stato invitato ad andare al meeting di Rimini il 23, purtroppo non credo di riuscire ad andarci perché mi sa che non c'è un aereo Palermo-Rimini, Rimini-Palermo, almeno non quel giorno. Però lo sa benissimo, perché diciamo è anche una presenza, come posso dire, corporativa, che poi noi, diciamo, uno può anche, diciamo, io conosco anche gli aspetti, come tutti noi, negativi, no? Uno può essere contrario, poi succede questo, quest'altro, per carità, come ogni scelta, no? Quindi noi sappiamo, la risposta è, beh no, ciascuno di noi deve con la propria vita interiore capire, lo sappiamo, però poi deve diventare, vediamo benissimo che il rischio poi qual è? Il rischio è che noi, che la nostra missione sia soltanto quella, chiamiamola così, della vita di pietà, del sacramento, per carità, necessario, ma assolutamente insufficiente a spiegare il senso della vocazione all'Opus Dei. Cioè, quando Carlo Wojtyła a Sant'Eugenio dice l'Opus Dei c'è il carisma della confessione, dice una cosa bella, ma non dice una cosa vera. Dice una cosa bella perché c'era la crisi della confessione, e per carità lo fa volendo fare un complimento, no? Ne siamo tutti contenti, ma non è vero, cioè non è vero che l'Opus Dei è nata per, no? Come non è vero che noi, cioè, non siamo più i migliori nella Chiesa nella direzione spirituale, forse non lo siamo mai stati, non lo so, ma mi sembra che il discernimento non ce lo siamo inventato noi, ma neanche i gesuiti, è molto precedente, ma o i ritiri, cioè se uno va su internet, sceglie 50.000 tipi di ritiri a prezzi convenientissimi, in posti buonissimi dove si mangia bene, cioè è così, cioè, la specialità della casa, questo è il problema. Allora, in teoria noi ce l'abbiamo chiarissima, almeno io, la filiazione divina, che diventa, che cosa? Amicizia e lavoro, perché, diciamo, se siamo tutti figli di Dio, siamo tutti fratelli, se siamo tutti fratelli, le relazioni che noi possiamo avere di gratuità reali con gli altri, che prescindono da tutto, prescindono se sei musulmano, se sei omosessuale, se sei nero, solo queste due, no? Amicizia e lavoro. E, ecco, però questo è ancora troppo generico, cioè noi dovremmo chiederci ogni giorno, cioè i consigli locali, che non parlano più, grazie al cielo, di foro interno, dovrebbero aiutarci tutti a dire, ma noi che siamo in questo centro, che cosa vuol dire per noi santificazione del lavoro? E oggi c'è questo dramma della disoccupazione che ha 100.000 aspetti. Non so se qualcuno qua in questo momento magari lo soffre anche, la difficoltà nel trovare lavoro, nel cambiare lavoro. Ecco, per esempio, io mi dico, secondo me, una persona dell'opera, ci sono a Roma, c'è una piaga. Qual è la piaga? La piaga è quella degli studi importanti di avvocati, commercialisti, eccetera, eccetera, che sfruttano i giovani. Per cui una ragazza o un ragazzo che comincia a lavorare in un grosso studio, va alle 9 del mattino, arriva il capo alle 5 del pomeriggio, gli mette la riunione alle 6, quella deve venire fino alle 9, e quando sta con il marito, barra compagno, barra fidanzato, va a comprare le cose, cioè, come fa con la sua vita? Oltretutto magari ha un contratto precario. E se si lamenta, il capo cosa gli dice? C'ho la fila di quelli che vogliono fare il lavoro tuo. Se non viene alla riunione, alla prossima non ti invito più. Ecco, questa cosa qua non è cristiana. Cioè, quando noi pensiamo al cristianesimo, subito noi pensiamo, purtroppo è una deformazione che è dovuta alla nostra storia politica, no? Pensiamo ai valori non negoziabili, cosiddetti. Ma non c'è quello, non sono solo quelli, no? C'è che l'Italia, per esempio, è un paese che ha 3 morti al giorno per incidenti sul lavoro, mentre la media europea è 2,2. Allora, il cristiano pensa a questa cosa, dice come faccio, perché poi anche qui poi è molto complicato, non è soltanto la sanzione, perché certo l'autista di Flixbus sicuramente lavora molto attento a tutto perché non è suo, ma il poveraccio che ha quel camion oppure quell'autobus è ovvio che cerca di andare contro la legge per fare un viaggio in più. Cioè è la microimpresa, la piccolissima impresa che è anche la forza del nostro paese, ma che poi diventa proprio statisticamente. Cioè, dico queste cose per dire che noi dobbiamo. Cioè, delle volte uno dice, ma cos'è il cristianesimo? Ah, il cristianesimo sono le processioni, beh, sono le adorazioni eucaristiche. No, calma, qui quello sì anche. Cioè, e io lo. Io lo vedo, adesso non voglio raccontare, cioè la persona dell'opera, siccome ha la vocazione all'opera, che significa che ha lo Spirito Santo, perché lo Spirito Santo parla a ciascuno di noi, non è che parla, diciamo, a chi comanda, no, non è che lo Spirito Santo arriva a noi dalla gerarchia, lo Spirito Santo, grazie al cielo, ciascuno di noi c'ha. Cioè, quindi lo Spirito Santo che parla a me, che ha la vocazione all'opera, mi dà una marcia in più su questi problemi, su queste questioni. Una sensibilità, un'inventiva, una generosità. È stato molto bello ieri sera sentire le questioni del sito della preghiera, che sono un'inventiva di persone dell'opera, certo in un campo, diciamo, religioso, no? Chiamiamolo religioso in senso tecnico. Noi dovremmo spostarci, ecco, in quel campo ci sono tanti altri competitor, diciamo così, noi dovremmo spostarci in campi in cui non c'è nessuno, perché vi assicuro che nella Chiesa di santificazione del lavoro professionale non c'è nessuno, professionale, non c'è. Io non mi sono arrabbiato che il Papa non abbia citato Escrivá l'Opus Dei nel suo documento, perché quella è la santificazione del lavoro, noi siamo lavoro professionale. Nostro padre ogni volta che parla di lavoro dice professionale, è una cosa diversa culturalmente. Il momento più alto della sua orazione è stato in un tram, Non c'è un santo, un fondatore nella storia della Chiesa Cattolica che abbia avuto un momento più alto d'orazione in un tram, perché un tram vuol dire una cosa chiara dal punto di vista culturale della società, vuol dire un'epoca. Ecco, Don Giuseppe Brighina potrebbe parlarci di Leo Urbani. Leo Urbani, sapete che non sta bene, però a me colpì 3 anni fa, in un momento di lucidità, prese lo smartphone e disse: l'Opus Dei avrebbe tanto da dire su questo, capito? Ma in quanto smartphone, eh? E lui mi disse, tanti anni fa, i suoi problemi a diventare dell'opera, a chiedere la missione, dice: per me il problema non era il celibato, per me il problema era l'obbedienza, cioè, nel senso, dire, ma la mia azione civile non è che me la governa l'Opus Dei? No, capito che non era così. Interessante questo, no? Molto interessante. Cioè, questi nostri fratelli che hanno fatto l'opera in Italia, ovviamente, commettendo, come tutti, diciamo, chi l'unico che non fa è quello che non sbaglia, è quello che non fa nulla, no? Quindi commettendo forse anche errori, non lo so, ma hanno tanto da dirci. Ma su questo, quindi noi dobbiamo leggere questa parabola non dicendo: mannaggia, questi qui vivono male, sono pigri, non si danno da fare, ma come fa Dio Padre? Questo per me è importante, perché anche io come sacerdote, adesso mi fermo, posso vivere momenti, epoche della mia vita nelle quali non c'è niente da fare, come prete dell'Opus Dei secondo una certa epoca, perché le cose cambiano, ovviamente ci sono state epoche in cui avevo 50.000 attività al giorno che si accavallavano, quell'epoca è finita. Allora, ecco, cosa mi dice il Vangelo oggi? Mi dice: Mauro, riscopri il senso della tua missione, della missione della persona dell'opera, nel mio caso del sacerdote all'interno dell'opera, qual è la mia missione vera, reale, concreta, quella missione per la quale uno poi propone alla gente di essere dell'opera, perché uno non può proporre alla gente di essere dell'opera per diventare dell'opera. No. Uno poi perché diventa l'Opus Dei? Per santificare il mondo, ma cosa vuol dire? Ecco, quindi lì poi non so se, non mi ricordo più se il cane o il gatto si mordono la coda, penso che sia il cane. Va bene, comunque mi fermo perché abbiamo finito il tempo. Chiediamo alla Madonna che ci aiuti a fare veramente nostri questi suggerimenti che lo Spirito Santo avrà acceso dentro di noi.